Eccoci qua ragazzi, guarda, sono sottofono, ormai a sapete memoria, però qualora ve la siete scordate, ve la infescate e ve la ricordate. Bentornati, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Siamo a Foot, come sempre, anche oggi che è sabato santo, in macabro appuntamento in diretta web Radiofonia, fino alle 17 su radiofonia.com, scritto PH, mi raccomando non vi sbagliate, radiofonia.com, poi da domani la puntata sarà disponibile, il podcast della puntata sarà disponibile sul sito della radio, per chi vuole ascoltare, che oggi non riesce ad ascoltare, domani può sentire quando vuoi. Bando alla ciancia, presentiamo i miei ospiti, fra cui uno è un ritorno dopo parecchio tempo e lo ringrazio, invece uno è un debutto, parto dai donne, va bene? Facciamo i cavalieri, ok, bravo. E quindi poi vengo a te, ben trovati a Federica e a Jessica, ciao ragazze.
Ciao.
E a Nicolas, ciao Nicolas, ben trovato. Che già giustamente si è bevuto col caffè, andrà bene, è buono, sì?
Sì.
Perfetto. Ah, bentrovati a Jessica Frica, che sono, fanno parte della realtà, ditemi se sbaglio, vediamo se ho studiato bene prima di iniziare la trasmissione, della realtà ANGSA, ho detto bene, e quindi ANGSA per chi non ha mai capito bene nella nominazione, e quindi chiedo a Jessica e a Frica che realtà è e voi che ruolo in questa realtà, per non sbagliarmi io, occupate, quindi a voi un attimo la parola, poi... Poi sento Nicolas, vai.
Ok, ANGSA è un'associazione, ANGSA sta per Associazione Nazionale Genitori dei Soggetti Autistici, okay. Nasce a livello nazionale nell'85, ma in Umbria a partire dal 2000, tra il 2010 si è costituita poi a livello regionale e ad oggi ANGSA Umbria ha le due sedi operative che sono appunto il centro diurno semiresidenziale La Semente,
okay.
Di cui io sono la coordinatrice psicologa, e il centro invece per l'età evolutiva, il centro APP.
Sì, il centro per minori che da circa 8 anni ha in carico famiglie appunto di minori, okay, con diagnosi di autismo.
Minori però da a che età?
Attualmente il più piccolo ha 3 anni e il più grande ha fatto i 18 anni.
Quindi ormai seguite tutta la vita.
Sì, sì.
Invece voi età, nel caso tuo?
Noi Fede? Sono giovani adulti, quindi okay, dopo i 18 anni, infatti l'obiettivo è proprio quello di nel centro diurno accogliere ragazzi che magari dopo il percorso scolastico si trovano magari un po' persi nella realtà, quella che può essere la realtà esterna, e quindi dare una prospettiva di sociale e lavorativa dopo il percorso scolastico.
Poi passo a Betta, ma non è una curiosità mia che faccio a tutte e due, quanto è facile o difficile mandare avanti progetti legati a un aspetto di autismo? Ma faccio, io lavoro anche in autismo, però mi faccio come se non venissi da fuori, quindi non sapessi niente di autismo, per un aspetto che è conosciuto sia abbastanza, oppure ancora c'è un po' di distanza tra virgolette, quindi no, difficoltà, quanto è facile, difficile per un fenomeno tra virgolette conosciuto, oppure ancora c'è un po' di distanza.
Sicuramente è un fenomeno più conosciuto rispetto al passato, ma grazie anche alle ricerche sempre in continua ampliamento delle conoscenze. Esiste purtroppo però anche sempre un gap rispetto a quello che è la possibilità poi che la gente, no, e la società possa conoscere effettivamente quello che rappresenti il disturbo e no, come il rapporto anche con le persone con autismo, quindi purtroppo ad oggi un pochino ancora rimane questo gap. L'obiettivo è anche quello di fare integrazione tra anche con tanti eventi sul territorio, portare questo mondo dentro, no? Il mondo esterno.
Sì, assolutamente, anche perché nel mio caso appunto di minori uno si confronta anche con diversi appunto realtà frequentate, no? dai ragazzi, quindi sia dal mondo scuola al mondo dello sport, eccetera, quindi non sempre è, no, facile trovare, io dico sempre, la chiave per entrare in relazione con loro. Cerchiamo appunto non di dare questi strumenti a insegnanti anche con supporto appunto scolastico, ma soprattutto alle famiglie che a cui arriva la diagnosi, quindi no, dobbiamo dare anche a loro, no? Sicuramente è un momento difficile, sì, sì, gli strumenti per poter affrontare e dare questa famosa chiave di lettura, no? Esatto, di questa, sì, diciamo questa realtà. E quindi è sicuramente un non sempre è una facile, bella sfida. Sì, esatto, è una bella sfida, però allo stesso tempo ricca e piena di soddisfazioni.
Assolutamente,
perché
assolutamente. Comunque tanto bel sorpresa.
Esatto, il miglioramento comunque è la qualità della vita. Quindi.
E ho avuto oggi Nicolas. Nicolas, ben trovato.
Ciao.
Quali sono le tue passioni? Che fai di bello? Suoni? C'è qualche passione?
Ho cominciato palestra 3 settimane.
Buono, come sta andando? Bene?
Sì, bene, bene.
Dove hai iniziato a palestra?
A personal best gym alla Paciana.
Ah, ok. Lui fa parte di quella realtà, della realtà.
Sì, della realtà centro diurno, ma soprattutto è la parte, diciamo, lo spin-off del centro diurno, che è la cooperativa che gestisce la fattoria sociale. Okay. Diciamo, abbiamo un po' due strade dentro la semente. E quindi Nicolas è un po' rappresentante di quella realtà lì, dentro la cooperativa.
Vado a mangiare gli animali.
Com'è in fattoria?
Fattoria c'è un'asina, un'asina ignorante.
Hanno anche, come si chiamano?
Anna e Pirandello.
Nome Pirandello è meraviglioso di asino, perché prima volta tanto di un asino.
Le capre ci stanno.
Poi?
Qualche caprone, le galline,
che non guasta. Come ti trovi in fattoria, bene?
Sì, in fattoria bene.
Ti piace il lavoro?
Sì.
Tu che mansioni hai in fattoria, di che ti occupi? C'hai qualche...
Devo dare da mangiare, da bere gli animali.
Ah, ok, durante la giornata gli fai questo.
E l'estate c'è un po' di raccolta... E se no ci sono lavori dentro, i legumi.
Bello. Fate anche, esponete anche i prodotti.
Passare la scopa, pulire dietro.
Bravo, perché non tutti i ragazzi forse fanno, quindi bravo. Anche a voi, no? Anche cose socialmente utili.
Sì,
no?
Sì,
bello.
Sì, sì, è tutto finalizzato poi anche a una produzione di ortaggi, legumi e altro, di prodotti che poi vanno sul territorio. Tra l'altro l'ultima proprio novità è l'inserimento di una scaffalatura con i prodotti, sì, prodotti da loro all'interno della COP di Bastia. Quindi questa è proprio la... no, quello che dicevamo prima, insomma, un'integrazione, no, tra questi due.
Buongiorno, ti vengo a trovare, mi vendete qualche prodotto, va bene?
Certo.
Devo sentire mamma che ortaggi vuoi, perché io non sono bravo a cucinare, quindi sento mamma e poi vengo, quando vengo te lo dico, va bene? Ok. Vado, io poi torno a voi, faccio io poi torno. Ho preparato la canzone che hai sento, e dopo la metto, l'ho già preparata. Robby, ben trovato. Ciao Robby, Roberto Tabocchi, De Avis Magione.
Ciao,
ben trovato.
Tutti, grazie.
Presidente.
Sì, ancora
ok, presidente. Chi hai portato con te e come sta andando in generale l'attività? Chi hai portato con te?
Allora, ho portato con me Gabriele.
Ciao Gabi.
Ciao a tutti.
Mi ha detto Roberto e mi ha fatto ottimo. Con te si può fare tutto, dalla tattica, no, Avis.
Vediamo, dai.
Come sta andando l'attività?
Allora, sì, Gabriele, come hai anticipato, insomma, oltre ad essere il donatore Avis, quindi possiamo parlare anche con lui dell'associazione della donazione del sangue, possiamo parlare con lui anche di Aido, perché è stato presidente per 12 anni della sezione Aido di Magione, ecco, fino a, dopo lo dirà anche lui, fino a qualche settimana fa, e anche corridore della sezione atletica Avis Magione, okay, che è un po' una costola nostra dell'Avis. Allora, come sta andando? Il 2024 è iniziato sicuramente bene per noi, siamo in crescita rispetto all'anno scorso e ecco, anche questo mese abbiamo fatto oltre 80 donazioni, quindi per noi è sicuramente un ottimo risultato. Nel 2020-2021, come abbiamo detto anche le altre volte in cui ci siamo venuti, abbiamo ottenuto più di 1000 donazioni, quindi sono stati anni veramente straordinari. Adesso siamo un pochino più in ribasso, ma comunque stiamo facendo ottimi risultati anche in quest'ultimo biennio. E eccoci, abbiamo un cantiere, tante iniziative. Abbiamo già fissato, questa forse è la prima volta che lo dico
in radiodiffusione.
Sì, no, ancora non l'abbiamo detto neanche ai donatori. Ecco, abbiamo fissato la data della nostra festa sociale, che sarà l'8 settembre, quindi ci sarà anche il pranzo, a questo punto anticipo tutto, da Faliero.
Ottima setta anche per cibo.
Esatto, quindi ecco, ci sarà tanta gente, cercheremo di invitare anche altre Avis anche del nostro territorio, anche di fuori, anche perché sarà un po' l'ultimo grande evento che farà il nostro mandato di consiglio, perché poi a febbraio ci rinnoveremo, anch'io non sarò più presidente, quindi ci sarà
cambiando.
Ecco, e quindi ecco, cercheremo di fare una bella festa.
Quanti anni che sei presidente?
Io ecco, finisco l'ottavo anno, ho fatto i due mandati e quindi ecco.
Pensa di per questi 8 anni, no? Da quando ero stato presidente di Avis Magione, bilancio
è, è bello perché siamo cresciuti tanto, cioè sia a livello associativo che a livello personale, quindi devo ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte del consiglio, che anche hanno collaborato con noi come volontari, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo percorso, tanti eventi, poi se vuoi ne ricordiamo
sì,
qualcuno, abbiamo avuto modo di collaborare con Leonardo Cenci, Jack Sintini, Stefano Selva, tantissime personalità anche dello sport, abbiamo fatto tante belle cose, cioè riguardando indietro vedo veramente un bel percorso. Dopo ecco, purtroppo c'è stato un bruttissimo episodio che è successo la notte di Capodanno,
sì.
Diciamo l'incendio del monumento, sì, del monumento che avevamo fatto per i 50 anni dell'associazione, e quella è una cosa che ci ha colpito, ci ha segnato, e ecco, la giustizia ci auguriamo farà il suo corso. Comunque ecco,
importante il partire, no? Nonostante
sì, ecco, comunque ecco, diciamo questo episodio anche ci ha ridato ancora più carica per far bene a livello associativo, quindi ecco, quest'anno daremo il massimo.
Invece chi è Gabriele?
Ciao a tutti,
ciao, ben
grazie
trovato.
Per l'invito, grazie a Roberto che mi ha portato per la seconda volta, perché già sono venuto una volta.
Ti ricordi la prima volta quanto tempo fa? Perché io penso
almeno 2 anni fa forse.
Pensa quanto è passato il tempo.
Circa 2 anni fa comunque.
Vai, ben trovato.
Niente, qui diciamo oggi sono qui come donatore di sangue, diciamo, quindi posso portare la mia esperienza come donatore attivo oramai da molti anni, e anche come atleta dell'Atletica Avis Magione, perché c'è questo connubio fortissimo tra atleti e l'Avis Magione, dove diciamo l'aspetto che ci trova diciamo in stretta collaborazione è che attivamente diciamo tutti gli atleti sono, perché chi può insomma,
okay,
provvede a effettuare delle donazioni periodiche, e poi comunque si cerca anche di mantenere uno stile di vita sano proprio per essere idonei per la donazione,
per donare
il sangue, e poi facendo comunque attività fisica, la corsa viene un po' da sé insomma. Poi posso dire che all'interno dell'Atletica Avis Magione ormai è differenziata anche il tipo di corsa che facciamo, perché c'è diciamo anche che si prodiga al trail running,
okay,
che è questa nuova diciamo nuova fino a un certo punto
okay,
corsa che c'è un aspetto anche molto sociale, quindi di festa, di ritrovarsi insomma nelle gare, anche post gare insomma,
sì,
c'è
sì,
anche tutto
contorno
cioè tutto un contorno.
Ti faccio una domanda simpatica,
sì,
e povero, è più facile coe o donare sangue?
Allora, è tutte e due facile.
Basta avere la voglia, dice.
Sì, esatto, non è nulla di...
È la domanda provocatoria che ti ho fatto, simpatia, ma... No.
No, infatti donare il sangue è facilissimo, è veloce, diciamo, è gratis, e ci sono solo vantaggi, diciamo, sia... per la persona che lo fa, ma soprattutto per chi ha bisogno di...
Chi riceve il sangue.
Di sangue, quindi, diciamo, è... E anche la corsa è molto varia, quindi c'è dalle distanze più brevi alle più lunghe, quindi è molto varia e stimolante insomma.
Dopo una volta poi parliamo delle
sì,
Atletica Avis in modo particolare, vai, facciamo una puntata. Allora, andiamo qua a musica,
sì.
Come si chiama la canzone che hai scelto?
Gucci Mane, Show Flow.
Penso di aver scelta bene, aver indovinato, vediamo se sono stato qua, ma metto così, quindi dovrei aver indovinato. Andiamo con la musica e poi torniamo con i nostri ospiti, a fa poco. Eccoci qua, è la giusta, no?
Sì.
Complimenti Nicolas, perché questi cantanti che non conosco, invece beh, poi scoppia anche già nei musicali. Vuoi chiedere a Jesse e a Fede, come si possono aiutare, no? Quali sono gli aspetti, non i quei segreti, però quando si affronta un ragazzo autistico, ciò che si deve fare tra virgolette, ti parlo sia età adulta sia età, no?
Piccoli,
e ciò che non si deve fare. Io ti dico, sia diciamo nel approccio che né come porsi, no? Appunto, di fronte a questa realtà. Per chi non ha mai, no?
Allora, sicuramente i nostri, parlando appunto per i piccoli, ma comunque vale anche per un ragazzo adulto, i nostri ragazzi ne chiamano molto quello che è il contatto, quindi okay. Mi è capitato appunto adesso ultimamente con un'esperienza di inserimento lavorativo che abbiamo fatto con una ragazza che anche ingenuamente, in buona fede, no, magari con lei che andavano là, tendevano ad abbracciarla, e quindi ecco il discorso magari del contatto, cercare di parlare magari, no, con un tono di voce non eccessivamente okay. alto, ma comunque no,
pacato, diciamo.
Pacato, sì. Anche il discorso magari di un ambiente molto rumoroso, molto luminoso, molto spesso
sì, può essere fastidio, no, avevo notato anche io
esatto. Certo è che noi fin da piccoli appunto cerchiamo un pochino, no, di esporli questi ragazzi proprio per far sì che poi, no, anche l'ingresso, chiamiamolo un po' così, nelle realtà che le circondano sia più facile. Però rimangono comunque, no, queste difficoltà. Questo è un po' quello anche che mi riportano a me i ragazzi, no? Quando molte volte magari andiamo sì. nei centri commerciali sì. a cercare di implementare autonomie. Ma perché, lo sai che li odiamo con tutta quella confusione, no? Quindi ecco, sicuramente hanno una percezione, no, diversa di quello che ci circonda. Non è detto che sia giusto o sbagliato, sì, no? È un modo di vedere, no, quella che la realtà è diverso, quindi molto più focalizzare su quello che possa essere un dettaglio piuttosto che, no, nel contorno, però ecco, hanno comunque loro modalità di esprimerlo e molto spesso riescono, perché hanno anche questo grande potere di sorprenderci assolutamente. Tutte le volte, anzi,
assolutamente.
Siamo noi molte volte che partiamo prevenuti,
sì,
no,
sì,
queste
ragione.
Cose.
Sì, io dico, dimmi se sbaglio, poi vai. Santo anche Fede. Io avevo con un ragazzo di sì, a scuola, e a quando ero che loro spesso a cosa bella non hanno maschere, no?
Esatto.
Forse noi spesso abbiamo nella vita, no? Tante volte maschere.
Se vuoi un'opinione, affidati a loro.
Bravissimo.
Io molte volte quando
bravissimo.
Vai dal parco.
Sì, sì, è vero. Dei pregiudizi, delle maschere, poi ci facciamo quante meno male prima di invece loro così come sono, e sì, no? E quindi.
Cioè, sì, anche lì magari delle volte anche un lavoro,
assolutamente,
senso,
assolutamente.
Però sicuramente sì,
no, assolutamente. Fede, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, rispetto al mondo dei ragazzi, diciamo più adulti, mi veniva da aggiungere che è importante secondo me focalizzarsi sulle loro risorse,
okay.
Quello che a volte, no, può essere un limite può diventare anche una risorsa. Mi viene da pensare, no, a certi aspetti di interessi specifici,
sì.
no, e ripetitivi, però qualora siano inseriti in un contesto dove possono essere messi, no, a frutto, allora loro possono, no, rendersi conto che quello che è un loro interesse non è più limitante e, no, in maniera, diciamo, totalizzante, ossessivo, ma diventa una modalità, no, che possono mettere a frutto, diciamo, possono mettere in campo anche a vantaggio di altri. Quindi, no, ho pensato ragazzi che magari sono particolarmente abili nella matematica o
sì.
no, particolarmente interessati a certi aspetti, no, di film, musica, di lettura, quindi insomma le loro interessi, seppur ristretti, possono essere, ecco, messi, no, a vantaggio e possono essere impiegati in modo proficuo.
Ecco, voi li accompagnate, no? Spesso, no, diventate degli accompagnatori nel loro percorso, no? Quindi mi sembra la bellezza di vedere anche, no, come loro poi
la crescita,
sì,
sì.
No?
Sì, sì,
perché
sì.
La situazione è tanta, no?
Sì, io vabbè, soprattutto ultimamente mi è capitato appunto questo famoso ragazzo di 18 anni che l'avevo preso in carico, che aveva 5 anni,
mamma
adesso
mia.
È cresciuto, è diventato grande, affrontando il mondo del lavoro, e quindi sì, no, ha fatto grandi passi anche lì, come diceva prima Federica, sicuramente un valore aggiunto che può essere considerato qualora uno dice appunto di intraprendere l'intervento, è sicuramente prendere in considerazione il loro punto di vista, perché comunque anche loro, no, hanno un aspetto caratteriale, hanno una personalità che a loro modo ci comunica, no? E quindi tener conto di questa delle loro opinioni,
sì.
Cioè, è giusto che anche loro abbiano diritto di scegliere
la loro personalità.
Esatto.
Nico, da grande che ti piacerebbe fare?
Da grande?
Poi tu sono nel cassetto, da grande mi vorrei fare, mi piacerebbe fare.
Boh, rapper, non lo so.
Bello, non mi piace come sogno. Beh, sei appassionato di musica, ti piace la musica?
Sì.
Che musica ascolti? Musica rap,
rock? Italiana, rock, anche Linkin Park, Limp Bizkit.
Complimenti. Grande. Ah, dopo mi scrivi un'altra canzone. Adesso metto una che la sento io, poi mi scrivi un'altra canzone e la mettiamo, va bene?
Ah.
Adesso devo fare un po' di rock, no. Poi torno a voi, faccio ping pong. Obi, di questi, no? 8 anni, no? Adesso pensando anche fa un po' a scala immanato, un consiglio che daresti a chi vuoi affrontare un percorso come il tuo?
Ma sicuramente ci vuole tanta, cioè percorso come il mio, ma comunque come tutte le persone,
sì,
che si impegnano
parte,
qualsiasi associazione di volontariato. È un impegno che va preso con il prossimo e con se stessi, perché è importante anche essere, quando fai questa scelta, sincero con te stesso, no? Nel senso, io posso impegnarmi, posso dare veramente il mio tempo libero per fare questo, perché fare le cose tanto per fare nella vita generale, e ancora di più in un'associazione che si impegna per aiutare gli altri, può essere anche controproducente.
Assodannoso.
Quindi va, è una cosa, un impegno che va preso con serietà, e cercando di dare il massimo, di fare sempre il bene dell'associazione. Quindi quando c'è questo, quando c'è l'impegno personale, quando c'è la volontà di fare del bene e di fare quello che ti sei proposto all'inizio, sicuramente le cose vanno per il meglio, insomma.
E donare sangue, Gabriele, è una cosa che se si prende quell'impegno bisogna portare fino a un fondo, giusto?
Esattamente.
Quindi tu da quanto doni? Non sei donatore?
Sono donatore dal 2009, credo.
Ormai una vita.
Sì, insomma, ora esattamente, comunque all'incirca sì.
Da tanto, insomma.
Da tanto, quindi abbastanza, insomma, ancora posso donare sangue, quindi lo faccio ben volentieri. E quando si va al centro trasfusionale comunque si incontrano sempre persone con la possibilità di avere un confronto con queste persone, quindi c'è molta socialità in quell'occasione, i medici che sono lì, gli infermieri, quindi c'è un bel feeling.
Ricordiamo, da lunedì, giusto, a sabato. E a terza domenica del mese, dico
esatto.
Bene.
Tra l'altro Gabriele ha giornato anche ieri, quindi è freschissimo.
Quindi da lunedì a sabato
dalle 8 alle 12, a Perugia chiaramente, okay. Il sabato e la terza domenica del mese. Poi ci sono anche altri centri di raccolta che chiaramente hanno degli orari diversi e meno giorni d'apertura, tipo Passignano, Castione del Lago, Branca, insomma ce ne sono diversi.
Però qua li trovate, tanto sono su internet per chi volesse, no?
Sì, certo, chiaramente Perugia è quello più grande, inclusivo.
Assolutamente. Nato non è, perché come dicevo, con una piccola donazione si salvano tante vite, tante persone, vite, quindi sì. Fai dei bene, non so, a te, perché poi hai anche gli esami, no? Non anche per vedere come va la tua salute, se sei stato bravo. Insomma, sì. Adesso sotto Pasqua non è nata, non hai matri, appena passata Pasqua, ma forse non è consigliato, aspettate un giorno e poi non scherzo,
no.
Andate a donare, insomma, appena possibile, perché con un piccolo già si stavano appunto tante vite ed è, si fa una, sì, un'opera importante, assolutamente. Allora, ma Robby, abbiamo fatto la canzone?
Vai.
Presenta tu, perché il mio inglese fa abbastanza.
Young Blood, devi fare secondo.
Vai, a fa poco. Siamo sotto fondo, questa per fare presto, per fare attività fisica dopo Pasqua, gli fanno stessa idea, insomma, per no, e poi di core e buttare giù qualche chietto, sotto Pasqua, aspetta, si può prendere. Intorno a Fede e Jessia, parliamo dei progetti invece, no? Vogliamo, insomma, un attimo che progetti ci sono all'orizzonte e come si svolgono attività, no? Per insomma, no, legata a questi ragazzi. Chi vuole partire, vai. Vedete, non si sbaglia.
Devo
dire
cronologico, no?
Vai,
scherzo, vai.
No, vuoi parlare,
allora, all'interno del centro, si parte da un. Quando il ragazzo entra, si fa una valutazione, diciamo, delle competenze, okay, che ha in quel momento. Sulla base di quelle si fissano degli obiettivi, okay, per a breve e a lungo termine, e si strutturano delle attività che siano strumento per far raggiungere quegli obiettivi.
Okay.
Ad esempio nel centro abbiamo delle attività di proprio confezionamento, okay, di realizzazione di ceramica, tutte attività diciamo ergo pratiche, diciamo, okay, per poter no, mettere a frutto le loro competenze manuali e diciamo no, un po' a tutto tondo. E queste attività sono appunto funzionali poi con l'ottica di un inserimento lavorativo, no? Quindi quando il ragazzo ha raggiunto una certa obiettivo, noi vediamo che ha raggiunto un livello che può essere sfruttato, no? Che può essere impiegato in attività fuori, diciamo diamo la possibilità di fare questo. Quindi tutti i nostri progetti sono diciamo finalizzati sia diciamo all'interno del centro, portare avanti, no, singoli progetti individualizzati, okay, perché poi ogni ragazzo ha il suo progetto terapeutico individualizzato, ma anche poi progetti che riguardano di gruppo, diciamo, sì, esatto, di gruppo e anche al di fuori del centro. Un passaggio è proprio quello che avviene diciamo dal centro diurno, poi il passaggio diciamo un piccolo passo nel mondo fuori può essere quello proprio della fattoria, no? Dove lavora Nicolas, dove lì già c'è un contatto con l'esterno di produzione e vendita. Questi sono, ecco, tutti i progetti. Poi accogliamo anche progetti dall'esterno che magari realtà, okay, enti ci possono coinvolgere e noi siamo pronti a partecipare.
La fattoria dove si trova? La fattoria
è a Limiti di Spello, il centro e la fattoria sono proprio a due edifici attaccati e sono al Limiti di Spello.
Ok, in realtà il modus operandi è più o meno lo stesso, solo che ovviamente noi abbiamo obiettivi tarati per l'età, quindi certo, per l'età dei più piccoli, quindi obiettivi che possono riguardare il potenziamento di alcune abilità come abilità comunicative, abilità imitative, abilità di gioco per i più piccoli, fino poi, ecco, a andare un po' seguendo anche noi il corso della crescita, quindi abilità anche di autonomia personali, abilità appunto sociali per le ragazze adolescenti, quelle che possa essere la capacità di andare a cena fuori, di andare al cinema. Ultimamente stiamo sperimentando l'idea della vacanza, quindi bello, abbiamo fatto due vacanze, siamo andati un anno a Mirabilandia, sì, che siamo divertiti da morire, anche i ragazzi, e sicuramente una parte importante a cui dedichiamo molto spazio proprio anche all'interno del percorso sono i colloqui con le famiglie. Quindi io stessa faccio percorsi di parent training, ma anche proprio durante il percorso dedico uno spazio proprio rivolto alla famiglia, quindi ai genitori, per in primis renderli, no, diciamo, partecipi di quello che sta facendo il ragazzo e poi avere anche il loro consenso, perché magari noi dalla valutazione vediamo, no, che emerge alcune abilità emergenti, però i genitori non ritengono opportuno lavorare, quindi ascoltiamo anche ovviamente le loro necessità. Da lì anche a alcune, diciamo, abilità relative proprio alle cure, alla collaborazione con le cure mediche, che per i nostri ragazzi molto spesso risultano difficili, quindi dal farsi un prelievo del sangue a un elettrocardiogramma, eccetera, fino anche a abilità proprio appunto, come dicevo prima, un pochino più da adolescenti, come, no, usare il telefono, uscire, oppure bello, andare dal barbiere.
Sì, sì, cose che sembrano semplici,
no? Esatto, mentre che per i nostri ragazzi appunto, no, un po' per le loro caratteristiche molto spesso risultano inaccessibili, no?
Tu hai parlato dei genitori, no? Sì. Perché è un altro aspetto importante anche poter sapere dialogare, sì, lavorare con i genitori, no? Che anche ci sono delle difficoltà, no? Anche là, no? Anche là è importante il lavoro che hai fatto, no? Dimmi se sbaglio.
No, sì, perché appunto, come dicevo prima, sicuramente, soprattutto, no, nei bambini piccoli, al momento della comunicazione della diagnosi è sicuramente un momento, no, particolare, diciamo, particolare, quindi molto spesso appunto capita che insieme a loro, no, diamo gli strumenti proprio per anche fargli capire cosa è in realtà, no, l'autismo, come funziona, e andiamo anche appunto, no, nelle piccole diciamo consegni, mi viene da dire,
sì,
nel
sì,
senso
consigli.
Consigli, esatto, no, di come magari gestire alcune situazioni, no, anche come affrontarle, e poi avere appunto percorsi, no, magari di parent training proprio come per supportarli, no, in questo momento. È vero che noi siamo al centro, che se siamo una piccoli, ma siamo un'equipe, diciamo, all'interno abbiamo sia la logopedista, abbiamo la psicoterapeuta, abbiamo comunque tutti gli educatori.
Un'equipe, diciamo, multidisciplinare, sì, con vari. Esatto. Quanti siete complessivamente come operatori? Paro, tanti?
Totali tra centrale e la silente,
non lo saprei, però ho tante figure ruotano intorno. Sì, anche noi al centro abbiamo tutti un'equipe multidisciplinare che consiste in negli educatori, come psicologa, ci sono, c'è il direttore sanitario, l'analista del comportamento, e poi tutte figure anche esterne che ruotano intorno, quindi professionisti esterni che arrivano. Come utenza da noi ci sono 18 ragazzi che frequentano come utenza. Poi diciamo il corpo di lavoro è molto più ampio sicuramente, insomma, che ruota tutto intorno a questa realtà.
Mi sa, voi quanti come persone?
Allora, in carico abbiamo 26 famiglie.
Non sono poche.
26 famiglie. E allora noi siamo, beh, appunto me come psicologa coordinatrice del servizio, e poi abbiamo 4 operatrici formate, un pedagogista, la logopedista, beh, che è comunque una collaborazione esterna, e la nostra segretaria che comunque ci coordina noi.
Salutiamo tutti quanti e ringraziamo.
Sì, sì.
E complimenti per quello, e complimenti per quello che fate, perché ricordiamo che poi per fare questo tipo di missione ci vuole, bisogna chiederci, ci vuole passione, pazienza e anche sensibilità, perché no, non dimmi se sbaglio, ma non si può fare.
No, io lo dico sempre, che ami o
ti piace fino a un fondo, altrimenti non puoi fare. Dopo non te ne male, ma faccio poi passo poi torno. Tanto di cosa, ho provato un'altra canzone, Martin, ma
Shiva Stone Martin.
Ah, scusa, adesso la mettiamo, la faccio intanto mentre io mi sono la preparo. Parli di iniziative, Roby, no? Una è quella del 8 settembre?
Sì.
8 settembre? Prima dell'8 settembre c'è qualcosa che si muove in cantiere oppure...
Allora, stiamo cercando di avviare un percorso con le principali aziende della nostra zona, senza dire adesso i nomi,
sì,
ancora non abbiamo... insomma non c'è nulla di ufficiale, però ecco, stiamo cercando di parlare con alcune delle principali per cercare di fare le giornate di sensibilizzazione all'interno delle loro aziende e poi cercare di organizzare le donazioni di gruppo, che è un po' quello che facciamo anche con le scuole da tanti anni, però ecco, cerchiamo di spostare un attimo il target magari anche su persone più grandi, perché comunque si può donare dai 18 ai 70 anni facendo la prima entro i 60, quindi sicuramente ecco, è importantissimo puntare sui giovani. Noi lo facciamo tanto anche con i social, con Facebook, Instagram, però cercare anche di andare su un altro target può essere importante. E dopo stiamo pensando a varie cose per la settimana magionese, che comunque sarà la prima settimana d'agosto, e sicuramente rinnoveremo il Palio della Solidarietà, che è arrivato tra l'altro al decimo anno,
quest'anno
la decima edizione, e con i 4 rioni del paese che si sfideranno tra virgolette a colpi di donazioni, cioè,
bella sfida
nel periodo tra giugno e la fine della settimana magionese, quindi metà agosto, la rione che farà più donazioni vincerà la coppa, come è successo.
Ricordiamo i quattro rioni
sono Comune Caserino, Casenuove Stazione, e l'albo d'oro del Palio della Solidarietà nelle 9 edizioni ne ha viste 8 vinte da Caserino e una dal Comune.
Quindi Caserino va a fare a padone.
Sì, Caserino è molto, molto attivo da sempre, e quindi ecco, vedremo. Però anche soprattutto negli ultimi anni è stata sempre molto combattuta, quindi siamo contenti.
Chiudiamo quando? Che periodo questa settimana?
È la prima settimana d'agosto, se non sbaglio tipo dal 4 all'11.
Perfetto. Invece Gabi, con te anche l'aspetto Doniamoci, no? In realtà, un attimo, vogliamo ricordare questa realtà?
Doniamoci è una collaborazione tra associazioni del territorio dell'Umbria, in particolar modo dell'AIDO, che ricordo che è l'associazione italiana per la donazione degli organi e tessuti cellule, l'AVIS. Poi abbiamo anche altre associazioni, che è Avanti Tutta, nonché anche l'ADMO e poi anche l'associazione,
l'ADMO è l'associazione per l'osteo del midollo osseo,
e è comunque aperta a tutta una serie di associazioni del territorio, dove l'aspetto comune e che ci collega è appunto
tanto fai più che sono fai forza, bravo, mi piace, ti assumo come pubblico, come segretario, scherzo, vai.
Sì, è quello di, diciamo, abbiamo finalità differenti queste associazioni, però quello che ci unisce è la solidarietà o comunque la voglia di donare, che può essere il sangue, del proprio tempo libero o qualsiasi cosa, agli altri. E quindi si cerca di fare rete, di collaborare, e proprio doniamoci. Tra l'altro recentemente ci stiamo facendo delle riunioni con questa associazione al fine di partecipare congiuntamente ad alcuni grandi eventi che ci saranno a Perugia. Possiamo ricordare la Grifonissima,
sì, che c'è a...
il 12 maggio,
okay.
Poi dopo anche in occasione di Avanti Tutta Days, che ci saranno invece a settembre.
Ah, okay.
E in tutte queste occasioni, quindi l'idea è non presentarsi ognuno con il proprio logo,
ma tutti insieme,
proprio perché può essere anche un'occasione per ogni associazione di potersi confrontare, poter
condividere
le proprie esperienze.
E poi ognuno fa faccio, come dice prima.
Esattamente.
Più ne è qua musica, non mi faccio, non scherzo. Ma Jessica e Federico, in questo percorso che avete fatto con questi meravigliosi ragazzi, sono cambiate anche loro? Avete imparato qualcosa in più, come si dice? Da loro?
Ah, sicuramente è molto arricchente come percorso. Io ci lavoro, diciamo, sono entrata come figura nuova,
okay.
No? Da novembre 2023.
Ah, quindi da poco.
Sì, proprio perché c'era, no, anche la necessità un pochino di avere questa figura che fosse, no, a vantaggio dei ragazzi, anche noi nelle famiglie. E però sicuramente è stato, nonostante poco tempo che sono con loro, per me è stato molto arricchente vedere. Io ero abituata, insomma, avevo esperienza nell'età evolutiva anche con questo tipo di diagnosi, e quindi per me è stata veramente una scoperta, un arricchimento quotidiano di questi ragazzi, e soprattutto cogliere anche il cambiamento che possono fare anche, no, nel breve termine, ma soprattutto anche a lungo termine, di questi ragazzi. E quindi, no, l'idea è un po' che ormai un ragazzo adulto sia un po' fermo, no, con le competenze che ha, senza possibilità di cambiamento, è stata sicuramente invece un'idea che, no, è stata stravolta, e l'ho visto proprio nella pratica come invece è possibile un cambiamento, no? A qualsiasi età è possibile un cambiamento, quindi vale la pena lavorarci. E quello che dai, un po' come dicevamo, no? Quello che dai poi ti torna indietro raddoppiato, no? È tanto arricchito, quindi veramente sì.
Sì, assolutamente. Io, vabbè, sono 5 anni che lavoro con ANXA, quindi in particolare al centro app, però sì, assolutamente è un percorso ricco, è stato ricco di soddisfazioni vedere soprattutto i nostri ragazzi crescere, riuscire a raggiungere obiettivi appunto importanti per loro, per la loro qualità della vita. E quindi sì, assolutamente, perché appunto come dicevo prima ti danno tanto e non smettono mai di dartelo, quindi, e sorprenderti soprattutto.
Andiamo con la musica, va bene? Con
Shiva Stommar.
Bravissimo. E poi torniamo fra poco per gli ultimi 15 minuti, 10 finali, a fra poco. Eccoci qua, anche questa è l'obbligo di allenamento, sì, questa è un po' più, forse ancora più aggressiva, quindi forse magari la tua. No, ben trovati, grazie per questi ultimi minuti finali. Parto sempre da Federica, ma avete un sogno nel cassetto? Come per realtà che, no, che con cui voi siete in sede, fa un anno, fa un mese, fa un giorno, ma ci piacerebbe realizzare questo?
Bella domanda. Allora, pensando, no, ai ragazzi appunto all'età adulta, ora diciamo un po' un sogno personale, ma condiviso un po' con tutti, no, le figure professionali che operano all'interno di questo centro, no, di questa realtà, è un po' il dare una possibilità oltre il centro diurno di poter far sì che questi ragazzi abbiano una vita il più possibile autonoma, no? Il più possibile, diciamo, dare degli strumenti anche al dopo che le famiglie magari, no, riescono. Per ora questi ragazzi che sono adulti, sì, però hanno alle spalle le famiglie, no, che ancora ci sono, che sono genitori ancora attivi.
Quando,
no,
fa meno, ci saranno.
Esatto, dare un po' tutta una prospettiva a lungo termine e una realtà, ecco, che possano sfruttare al massimo anche loro per tutta la vita, no, che hanno davanti. Quindi creare creare proprio un sogno, è quello di poter creare delle strutture che non siano, no, magari solo più diurne o semiresidenziali, ma proprio che prendano in carico, no, a pieno questi ragazzi per poter dare a loro una vita soddisfacente, un, no, un benessere a tutto tondo.
Progetto bello, ambizioso, ma giusto, dico, perché
sì,
no,
è tosto, se sì, è sicuramente però passo passo magari qualcosa si potrà realizzare, no?
Per i piccoli invece è un po' un sogno che ci abbiamo e che stiamo cercando di realizzare, è la cambiare sede.
Ok.
Quindi riuscire a trovare un po' una sede che è appunto un po' più grande, quindi con migliorie anche proprio a livello architettonico, esatto, di spazio. E per le adolescenti riuscire a trovare un appartamento, quindi proprio per calare ancora di più nella realtà, diciamo, comunque, no, in una futura vita indipendente i nostri ragazzi, quindi con l'ottica che noi ci sfumiamo e ci caccino proprio, noi viviamo qui da soli.
Anche perché, e qui, se non sbaglio, ci sono casi in Italia, no, di ragazzi che una volta diventati grandi hanno poi,
esatto,
hanno la possibilità di creare un'attività che può essere un ristorante, può essere, quindi
sì,
a crearsi un nuovo futuro, una nuova vita. Quindi
sì, attualmente solo uno dei nostri ragazzi vive da solo in autonomia a Foligno, ovviamente con la supervisione nostra o comunque, ecco, della famiglia, però ecco, ci piacerebbe creare proprio, no, il classico gruppo di amici,
sì,
come studenti, no, universitari, sì, che vivono insieme.
Vi auguro, perché è un bel progetto, e insomma continuate a insistere anche in questo bel progetto. Vabbè, invece questa volta Roberto Gabriele, il sogno in cassetto di Roberto Gabriele.
No.
Qualcosa che non avete fatto che vorreste fare dopo tutti questi anni di, no, anche qua a Baccione insieme, no?
A livello associativo,
sì.
Ma io penso che come collaborazione, infatti, ecco, ne parlavo giusto l'altro giorno con Gabriele, lui è stato 12 anni presidente dell'AIDO, no? Adesso è cambiato il consiglio da qualche giorno, adesso è presidente Matteo, tra l'altro ti saluta.
Ah sì, salutiamo, ciao Matteo, è stato un tempo fa, è venuto anche,
sì, e quindi ecco, con Gabriele è stata sempre una collaborazione tra noi come associazioni, proprio a 360 gradi, strettissima, quindi è andata sempre alla grande, e la speranza, ecco, che comunque anche il prossimo consiglio che ci sarà, il nuovo presidente ci sarà, continuerà su questa strada e farà sicuramente l'augurio che farà meglio di quanto abbiamo fatto noi questi anni, ecco. Quindi la speranza è questa, insomma, che si riesca a migliorare, a crescere con persone sempre nuove, in gruppo sempre più affiatato, e che si riesca a fare sempre meglio e meglio anche di quel che abbiamo fatto noi, insomma, ecco.
Fai tanti momenti di questo, no? di questa realtà, c'è uno che ti è rimasto impresso?
Ma quello che un pochino anticipavo prima, cioè la possibilità di aver potuto ospitare nei nostri eventi personaggi di grandissimo spessore, tipo Leonardo Cenci, no?
Sì,
si nominava prima, avanti tutta, che ci hanno raccontato la loro storia dall'altro punto di vista, cioè non dal punto di vista del donatore, ma di chi ha ricevuto trasfusioni e poi è tornato a fare una vita normale o speciale.
Sì,
possiamo
sì, fatto anche a Matone, ricordiamo, c'è anche a Maratona,
esatto, cioè, quindi non lo devo presentare, insomma,
assolutamente.
E lui e anche Jack Sintini o Stefano o Roberta Salvati o tante altre persone che abbiamo avuto modo di intervistare in questi anni ci hanno dimostrato cosa significa davvero donare il sangue, no? Oppure, ecco, un altro momento veramente toccantissimo di questi anni sono state le visite al reparto di oncomatologia pediatrica,
sì,
di Perugia, che tu conosci molto bene.
Ti capisco cosa
intendi. Quella è un'esperienza veramente forte, e chi dice che ha paura, no, di donare il sangue, io gli consiglio di farsi sempre,
sì,
5 minuti di passeggiata,
sì,
quel reparto.
Non solo vedi rifiuta, ma dico sempre, vedi il vero coraggio.
Sì, vedere, sì, sia dei bambini
che
delle famiglie, esatto.
Quindi assolutamente, dico sempre che chi si lamenta oppure si appena per dei lavorate con gli altri, andare un giorno, prendere una sera, stare seduto in mezzo alle parti di oncologia pediatrica, stare un giorno e capire, perché vuol dire affrontare, no, insomma, la paura, la morte, i veri demoni, e che vuol dire avere coraggio. Quindi facciamo un ringraziamento a tutti coloro che lavorano in oncologia, aiutano i bambini, ma soprattutto i genitori. Invece tu, Gabi?
Sì, allora, confermo tutto quello che ha detto Roberto sulla collaborazione che c'è stata in questi 12 anni tra Aido Magione e Avis Magione, che continuerà assolutamente. E diciamo, quello che mi piacerebbe è che, e quello che poi diciamo, ho vissuto in questi anni è nell'occasione in cui ho conosciuto persone che hanno ricevuto un organo, quindi che hanno avuto la possibilità di, infatti loro la vedono sempre come una rinascita,
certo.
Quindi tutte queste persone che hanno ricevuto un organo, vedo il giorno del trapianto, lo vedono come una nuova rinascita, una nascita vera e propria. E si capisce come un gesto comunque semplice, che può essere fatto da chiunque nel modo più semplice possibile, che facendo una dichiarazione di volontà, e adesso se lo si può fare anche in via telematica.
Ah, ok. Quindi basta una dichiarazione,
basta farla online, okay, con il sito dell'Aido, basta avere lo SPID, si può fare da casa, quindi non c'è bisogno di fare la dichiarazione, consegnarla in sede,
okay. Questo
quindi
è importante, perché
esatto,
no?
Quindi basta andare sul sito dell'aido.it e viene spiegato tutto.
Perfetto.
Il fatto che incontrando queste persone veramente capisci come la donazione non solo salva una vita, ma a queste persone gli dà uno stile di vita nuovo, gli dà la possibilità di avere dei figli, e quindi da lì di moltiplicare veramente la vita. E quando si sta proprio a contatto con queste persone, ti raccontano la loro esperienza, capisci che quello che fanno i volontari dell'Aido in questione, cioè vedi in pratica i risultati e vedi che sono straordinari.
Poi ne parliamo, se vogliamo fare una puntata sulla donazione di organi, perché se ti va con
sì, 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 ma certo,
perché
certo,
un altro aspetto importante, sì, sì, che sì. Prima ne acqua musica, il momento più bello voi ce l'avete in questi, tutto questo periodo, no? Sono tanti, beh, sono sicuri, però uno che vi ha fatto anche piangere, commuove, emozionare, che vi è rimasto impresso, se c'è.
Allora, per me è stato appunto l'inserimento del ragazzo in una gelateria proprio a Foligno, come diciamo target adolescenti, e come target piccoli, quando appunto la prima parola che siamo riusciti, no, ad ottenere dal bimbo, insomma.
Per me proprio recentemente è stato un ragazzo non verbale, quindi si stava cercando di trovare una modalità con cui potesse esprimersi al meglio, un ragazzo che insomma, ha passato un periodo in cui era fortemente alterato anche nel comportamento, quindi con comportamenti autoaggressivi, che ha utilizzato diciamo, no, un mezzo che noi gli proponevamo attraverso le PECs, no, le immagini.
Sì, il quaderno comunicativo,
esatto. Partevamo diciamo un po' rassegnati, sì, forse, no? Sfiduciati, a volte quello che dicevamo prima, no? È un po' noi il pregiudizio, no, che abbiamo, no? Intanto non funzionerà, e invece poi lui l'ha utilizzata, no? Per fare delle richieste, per comunicarci, quindi è stato veramente bello, insomma. Poi anche nei momenti in cui questi ragazzi cercano il contatto che dicevamo prima, no? Proprio perché magari nel momento in cui lo fanno è proprio vero, no?
Sì,
proprio,
sì,
sentito, è proprio
sincero,
qualcosa voluto, e quindi questi sì sono due
assolutamente aspetti, sì, no? Assolutamente sì, grazie, perché avete, penso oggi si è parlato di importanza del bene, no? Di aiutare gli altri, come tranquillo, vado con la musica, se poi rispondere, e di come è bello essere se stessi, dico soprattutto. Allora, chi ha detto diventare una star? Si è scatenato, questa poi mi piace canzone, questa forse proprio
anche
la palestra,
anche
la palestra, vabbè, questa è la palestra, vabbè, questa è poi ti per i saluti finali, a fa poco. Lasciamo sottofondo perché nel 2006, poi non pensavo fosse il 2006, pensate, ero più giovane, io ero meno di 40 anni sicuro, però non ci pensavo, non è così, non pensiamo al tempo passato. Allora, siamo arrivati a finire, io ringrazio di cuore Jessica e Federica, grazie di cuore veramente, perché è stata una bella testimonianza di una bella talento che importante fate. Lasciamo i contatti per chi, insomma, sui social, per chi volesse scrivere, no? Oppure
sì,
sapere cosa in più.
Facebook, Anxa Umbria, Instagram, Anxa_Umbria, lì potete seguire tutte le nostre attività, sia del centro diurno, fattoria, centro app, quindi là vedete proprio quello che facciamo.
Jessica, vuoi posto?
Perfetto.
Grazie di questa.
Prego.
Ti aspetto quando vuoi. Quando vuoi, a porta quel pezzo. Volete, mi
non
farò
un pezzo rap.
Poi una volta che sei lo scrivi, poi vieni qua a presentare. Va bene? Ok, ti aspetto. Prima di andare, che vuoi lavorare con quel ragazzo? Ti dovresti indicarlo con una frase, un aggettivo.
Forse cambiamento sicuramente.
Cambiamento mi piace. Ok, cambiamento e soddisfazione. Mi piace. Grazie Roby, grazie a Gabi.
Grazie.
Vi aspetto. Ricordiamo i contatti e l'evento più vicino.
Sì, allora, come Avis Magione cioè abbiamo la pagina Facebook e Instagram che hanno lo stesso nome dell'associazione. Il sito www.avismagione.it, l'app, cioè abbiamo anche un'app scaricabile gratuitamente per iOS e Android che ti ricorda quella notifica anche quando puoi tornare a donare. E ecco, i principali sono questi.
Prossimo evento vicino?
Ma ecco, i prossimi eventi sono queste collaborazioni che stiamo facendo con sia con le scuole che con le aziende. Ecco. Quindi, e magari Gabriele può aggiungere quelli di Aido. Vai.
Sì, i contatti di Aido è sia Facebook che Instagram Aido Magione. Poi invece per esprimere la volontà di dichiarazione degli organi va il sito www.aido.it, è spiegato tutto.
Perché andare a donare sangue? Perché?
Donare il sangue per moltiplicare la vita.
Mi piace, mi piace come parola. Grazie, in bocca al lupo.
Grazie,
vi aspetto. Vi lascio una canzone prima di far entrare gli altri ospiti, perché se non voglio mettere una canzone di Mr. Annie, qualche saremmo fa supereroi, di tutti coloro che aiutano e sono persone speciali, aiutano gli altri a essere felici. Quindi con questa canzone adesso la sentiamo, vi ringrazio ancora, in bocca al lupo, vi aspetto.
Grazie.
Andiamo con la musica e poi adesso facciamo una foto, andiamo con la canzone e poi faccio entrare.
E buona Pasqua.
Ah, buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua. Mangiate
Pasqua,
poco,
non mi ricordavo.
Pasqua e Pasqua,
io perso facciamo il tempo, la concezione del tempo.
Via con la canzone e poi facciamo entrare gli altri ospiti, a fa poco. Grazie ancora ragazzi, a presto.
Da solo.
Eccoci qua ragazzi, ho fatto una canzone fino in fondo, ma Mr. Rain Superior meritava di essere sentita fino in fondo. Bentrovate questa seconda ora con Siamo a Furta, con altre storie di altre persone, altre realtà. Ringrazio ancora ovviamente a realtà Semente e Avis Magione, è stato bello parlare del bene nel vero senso della parola, quindi grazie a loro per essere venuti. Ma oggi parliamo di scrittura e non solo, e quindi ben trovato, ringrazio tanto Bettoni Editore che è sempre ormai diventata mia fonte di ingaggio di scrittori principali, perché è un pozzo senza meraviglioso, senza fine, ma lo ringrazio di cuore, gli faccio di buona Pasqua. Un ben trovato Mico, ciao Mico.
Grazie, grazie.
Scrittore non so, giusto?
Scrittore, più che altro musicista e scrittore.
Tutti e due.
Per divertimento.
Vabbè, comunque. Grazie Agnese, ben trovata.
Grazie.
Anche a te scrittrice, giusto?
Sì, anch'io.
E un ben trovato a Massimo, ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
Anche a te scrittore.
Ma sì, diciamo, nella mia vecchiaia, perché sono il più vecchio di tutti qui dentro. Sì, sono tanto uno scrittore, ma da tanti anni.
Va bene, allora partiamo, parto da Agnese, me lo permettete, parto da... Quindi Agnese, che è scrittrice, sì, mi ha portato anche il primo libro a scrivere.
Sì, sì, questo è il mio esordio, infatti.
Si chiama Dittici Poetici, giusto?
Sì.
Agnese Panicare, perché Dittici Poetici, che cosa appare questo libro? È una cosa di poesie, sbaglio?
Sì, è una raccolta di poesie. Allora, perché Dittici in realtà è un nome che mi è venuto in mente. Così, all'improvviso, sai, sono quelle intuizioni, quelle ispirazioni.
All'improvviso.
E poi, partendo dal nome, comunque ho trovato anche una coerenza nell'organizzazione, nella raccolta. E infatti io lo spiego in una prefazione che ho scritto io.
Ok.
Praticamente le poesie sono organizzate a coppie.
Ah.
Come se fossero i dittici, che erano comunque,
ah, okay,
sai, le due parti di una pagina, sì, in antichità dove si scriveva. E quindi per questo dittici, per questo poetici, anche perché mi piaceva la rima anche nel titolo. E di cosa parla? È una raccolta che è andata nel tempo, in molti anni, che a un certo punto ho scelto di dare forma.
Ok.
E ci sono secondo me quelli che sono i temi universali, per esempio l'amore, la morte, lo spazio e il tempo, il rapporto fra umano e divino. La cosa interessante è che però si parte da due poesie che sono sulla poesia stessa e finisce con due poesie che sono sul poeta.
Ah, ok.
E quindi sai, è un percorso circolare.
Qui vedo diversi argomenti, tempo, spazio, se mi sbaglio, no?
Sì.
Come categorie, no? Se sbaglio,
sì,
no?
Sì, 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 sono delle categorie.
Poi scusa, tu fai parte di una compagnia teatrale,
sì,
che saluti Goro, perché è venuto uno presidente tempo fa, non mi ricordo il nome,
Fabio
è venuto qua tanto tempo, è che dopo fatto devo ricontattare, compagnia che sta a Pastinare sul Tasimeno, sì. E quindi ci vediamo ovviamente per parlare di questa compagnia teatrale, però ne approfitto per salutare per salutare Fabio. È più difficile pensare, no, al tipo di cui si vuole scrivere, oppure poi scrivere proprio le parole poi nei fatti?
Allora, guarda,
perché questa è la parte proprio difficile, diciamo.
Io poi sentiremo anche l'altro poeta in studio, diciamo, in merito. Però secondo me all'inizio c'è un'intuizione, c'è un qualcosa che ti viene dentro, che nasce dentro, che io non so bene da dove arriva, e che in qualche modo tu, a cui tu dai una forma. Questo c'è nella scrittura, nella pittura, insomma, qualsiasi tipo di arte. Non necessariamente quello che uno butta giù alla prima bozza è poesia, nel senso, uno scrive dei versi. Poi chiaramente c'è il lavoro d'artigiano dietro, nel senso, uno sceglie con cura le parole, sceglie con attenzione le parole. Io poi sono molto attenta anche alla musicalità, nel senso, a me piace avere delle rime interne, una musicalità, perché secondo me la poesia deve avere un aspetto performativo, cioè non deve essere solo
edge quello che si scrive.
Secondo me l'aspetto recitativo è molto importante, e quindi insomma all'inizio c'è un'ispirazione. E poi però c'è un lavoro dietro che è anche molto lungo, insomma. A me viene da pensare, quando Leopardi ha scritto L'infinito, dalla prima bozza ci sono volute 3 settimane, sì, prima che lui facesse, insomma, la stesura definitiva.
E dopo leggiamo un pezzo, se vuoi.
Volentieri.
Invece chi è Mirko?
Mirko è un musicista perugino, insegnante. Ha insegnato a tante persone di Perugia. E
insegna ancora?
Sì, ancora insegno, sì. E l'attività principale è veramente didattica, nel senso, io ho scritto 19 libri di musica, di metodi di musica. E bossa nova e blues sono editi della BMG e la Carisch, quindi le più grandi che ci stanno in Italia. Quindi ho avuto anche la soddisfazione a Carisch, la BMG è collegata con la Leonard, che è la più grande del mondo, quindi i miei libri sono un po' dappertutto, non solo in Italia, quindi quello è stato il lavoro principale. Poi ho sempre scritto, e un giorno le mie figlie, io ho 3 figli, e un giorno una delle mie figlie, quella che ha una 30 anni, mi ha detto: ma perché non le pubblichi? E l'ho pubblicata. Cioè è molto banalmente a questo, quindi mi hanno detto: papà, perché sono poesie che parlano della quotidianità, questo è il punto, quindi sono poesie che parlano di me, magari una volta che stavo al mare ho avuto una sensazione. Poi io ovviamente seguo il fatto musicale, nel senso che,
certo, sono musicista,
devo sentire che suonano le parole, quasi che amo molto quelle poesie dove, anche se non il significato mi sfugge, però sento che funziona bene da un punto di vista proprio di suono. Comunque la poesia mi piace. Poi la poesia, c'è anche un fattore ulteriore, che è la pagina bianca. Nella realtà la poesia, se immagini, se ci sono poesie, per esempio Ferlinghetti scrive in un certo modo, tu la pagina bianca è come uno spazio che riempi. Potresti per assurdo prendere una pagina bianca, scrivere in mezzo, che ne so, no guerra,
sì.
perché vale importanza solo a quella parola,
sì,
quindi il foglio consente anche qualche cosa che costringe a te che leggi anche il rapporto visivo, non solo il rapporto del fatto che tu possa recitare la poesia, che poi sai, chiunque scrive poesie fa fatica a recitare le proprie poesie, perché tu le hai sentite dentro la tua mente in un certo modo, gli altri no. Quindi spesso, qualche volta, per esempio una bella poesia, ho preferito che la leggesse magari un attore piuttosto che leggerla io, cioè l'ha trovata più interessante, perché la sento dentro. Ci sono tanti esempi, se ascolti, c'è Prévert che recita Cet Amour, recitarla lui è veramente brutta, cioè senti una poesia che non regge. Magari
da qualcun altro,
sì, chiaro, cioè recitata da attori famosi, sì, da lui, pensando che l'ha fatta lui,
sì.
C'è qualcosa, capito, che stride. Poi l'ultima cosa che ho fatto è con Bertoni,
infatti,
abbiamo fatto uno spettacolo con Lupo Sisio, che era con Lupo Sisio, e ho scritto i testi io. Ho preso dei piccoli riferimenti a un libro fatto sulle partigiane, ma è un libro di tipo informativo, cioè lì ti dicono quante partigiane c'erano in Umbria, quante in Toscana, presso poco che hanno fatto. Ho preso le parti più interessanti, ho creato come delle donne che riassumessero più elementi, perché magari una donna ha fatto soltanto una cosa e lì non potevo costruire il racconto. L'ho preso di una donna, ho fatto una
storia. Hai fatto un'unione?
Esatto, ho fatto delle donne di questo tipo. È andata molto bene, stavo dicendo a loro che la notizia, ecco, questa settimana la rifaremo a Roma, la stessa cosa, e poi la faremo a Foligno e a Città di Castello, quindi anche Gianluca è molto contento,
certo,
perché
il nome dello spettacolo?
È Le donne che indossano la libertà.
Ok, beh, anche il titolo mi piace.
Sì, beh, il criterio lì sull'incipit dello spettacolo che è stato recitato da Cordova, se tu te lo ricordi, lei c'era. Cordova è il doppiatore di Richard Gere, quindi anche il senso, sì. Sentire questo vocione era molto bello.
Niente mai, dico.
Il senso era che molte donne hanno partecipato alla resistenza italiana non in quanto comuniste, ma molto spesso in quanto portatrici di libertà, cioè finalmente erano libere dopo un ventennio di oppressione, fine.
Sì, sì.
Quindi molte di queste donne, finito l'epoca fascista, sono rientrate, nel senso, molte si sono allontanate quando hanno visto i festeggiamenti per la liberazione, molte sono ritornate a fare, per così, le casalinghe, altre no, però molte avevano paura di esporsi, cioè chi era stata cattolico democristiano aveva una paura di dire c'ero anche io,
sì, sì.
Quindi l'hanno raccontato magari 15-20 anni dopo ai nipoti, gli hanno detto sai che anch'io ho fatto resistenza, però all'inizio non gliel'hanno detto, quindi questa lettura poi abbiamo evitato proprio, ho cercato di fare nel tempo, quindi i racconti finiscono con una ragazzina che si chiama Rebecca,
okay.
Che è il nome della mia nipote, chiaramente, okay. Cioè, ovviamente, ho giocato, sì, da nonno sulla,
certo,
nipote, e Rebecca che è una ragazzina di quest'epoca che è molto annoiata perché deve scrivere qualcosa sulla resistenza, e all'ultimo scopre sul racconto che la nonna ha fatto resistenza.
Vedi?
Quindi prende coscienza,
certo. È anche,
prende coscienza di questo,
è anche un po' uno studio storico, no? I torni anche un po' nel tempo e
sì, ho cercato di partire dall'inizio, poi sai, lì le vicende sono tante, c'è,
sì,
stata,
sì,
la vicenda del Meridione che ha partecipato relativamente alla resistenza perché gli alleati hanno liberato il Meridione molto prima del Settentrione, un anno e mezzo prima, quindi c'è stato proprio il problema che la resistenza è un fenomeno soprattutto al di fuori di Napoli, le città che si liberano loro dal nazifascismo, però proprio come resistenza comincia a parlare, diciamo, da Roma in su, questa è l'idea, e quindi ci sono tanti racconti anche intorno a
me. Beh, poi torniamo a voi invece. Vabbè. Chi è Massimo?
Dunque, Massimo è un nonno.
Vieni, Massimo, un po' più vicino.
di 70 anni e passa. Ho fatto il medico chirurgo all'ospedale di Gualdo, di Gubbio, Gualdo Tadino, ma sono romano di nascita.
Di che zona, Roma?
E di formazione.
Ah.
È la zona dei Prati, a Piazza,
okay,
Mazzini.
Non so, no, conosco poco, ma...
vicino a Via Siago, tanto che siamo,
okay,
in terra,
okay, perfetto.
Tavoli. E ho sempre scritto, io sono uno del 68, che noi eravamo del liceo Virgilio, insieme al Mamiani eravamo
anni
i più facinorosi, qui abbiamo i nostri amici che forse non erano nemmeno nati.
Io
non penso.
Ma penso nemmeno il poeta.
Io sì.
Eri molto piccolo.
Ero più, cioè 66 anni.
Comunque te li
c'avevo 9 anni.
Nato 81 io non c'ero.
E poi niente, sono venuto in Umbria perché ho vinto un concorso e sono 40 anni che ormai sto qui. Io sono un appassionato. E vedi, la figura del medico non è solo la figura dello scienziato,
sì,
poi parliamoci, ma è a metà strada, un po' anche come l'architetto, l'avvocato, che è abituato a confrontarsi con l'umano, per cui diciamo che la mia formazione si nutre un po' di questi due versanti, il versante scientifico e umanistico. Io sono un cultore della storia e della filosofia tutta quanta, proprio perché credo che la memoria è quello che fa difetto a noi in questi anni, soprattutto i giovani. E i miei libri, io ho scritto, e questo è il mio settimo libro, che la benevolenza di Bertoni ha fatto sì che si concretizzasse in quest'anno. Ho scritto libri un po' di filosofia, di storia in passato. L'ultimo che ho scritto è di Borromini. La mia attività di scrittore non si può capire se uno non è nato a Gubbio o non vive a Gubbio, perché Gubbio per me era una città semi sconosciuta e in realtà è una città che ha una storia di 3000 passi anni.
Mamma mia.
È ancora più antica di Roma. A me è piaciuto sempre scrivere di storia e io ho inteso fare, questo è il quinto libro che scrivo su Gubbio, ma dire su Gubbio è riduttivo perché non so, non è un provincialismo storico,
sì, sì,
è un localismo. In fondo il Medioevo ci ha abituato e ci ha ereditato questi piccoli borghi che in Umbria sono molto, molto belli, ricchi di storia, ma di storia nazionale, di storia patria. E quindi Gubbio poi c'ha le tavole gubbine, c'ha il Rinascimento con Federico da Montefeltro e c'ha il Barocco con Borromini, che non so se voi lo conoscete, è l'ultimo mio libro, riguardava proprio la presenza di Francesco Borromini a Gubbio, tant'è vero che 3 anni fa ho pubblicato con Morlacchi, è venuto Paolo Portoghesi, che non so se voi conoscete, è stata una delle ultime sue comparse perché è morto da poco, e mi ha presentato questo libro su Borromini. Io scrivo in modo un po' difficile,
cioè?
Nel senso che io uso un sacco di parole.
Vabbè, quello.
Sì, ma non le ripeto mai.
Ah, okay.
Perché sono alla ricerca di una persistenza del nostro linguaggio italiano.
Potrebbe essere il rapper, se no.
La lingua italiana è la quarta lingua insegnata e studiata nel mondo. Questo nessuno lo sa.
No, neanche io lo sapevo.
La quarta lingua. E il problema è che...
Però quanti la conoscono?
È questo il problema. Cioè le nuove generazioni, i nuovi scrittori, senza togliere nulla alla loro qualità, si stanno riducendo non solo, come diceva Umbertoni l'altra volta, la lunghezza di un romanzo, che ormai se arriva a 100 pagine anche troppo. Io ne ho fatto uno di 330 pagine. Quindi è un libro da prendere un po' non tanto sotto gamba, ma soprattutto perché mi piace usare tutta la terminologia e tutto il linguaggio che la nostra lingua ci offre, compresi il dialetto.
Ah, okay.
Nell'ultimo capitolo del mio libro, che si chiama L'Ovest e l'Est, visto dall'altra parte, ma non è un libro di politica.
Okay.
È un libro che ammicca un po' alla multicentralità, cioè abbiamo perduto ormai i punti di riferimento, no? Addirittura l'Europa, che dovrebbe essere da pacere,
sì,
una
sì,
che aizza e che si schiera a destra,
sì,
e a sinistra. E quindi non parla di politica. In questo libro, come del resto negli altri libri, che parto da una storia vera, perché
sì,
il mio modo di scrivere si fossilizza prima in una ricerca storica. A Gubbio ho la possibilità di andare all'archivio comunale, quindi
perfetto,
di poter vedere le cose, e ho tratto questa ultima storia da una vicenda del 1820, è veramente esistita, un fatto di sangue, di cronaca. E dopodiché il primo genito di questa stirpe viene spedito in America nel 1820. Questo è vero. Dopo però ho immaginato.
Sì, sì.
Ma non è tanta non è tanto la curiosità della trama. A me interessa che il lettore eventuale si soffermi anche sulla musicalità dei termini, sull'equilibrio della frase. E la trama sia importante, ma la trama dovrebbe interessare soprattutto chi scrive, per non perdersi,
sì, sì,
no? E mentre invece il lettore dovrebbe apprezzare, come quando assisti a un film,
sì,
no? O anche quando senti un brano musicale, devi andare a vedere tutto, sì, anche il messaggio che c'è dietro, però insomma fa tutto da companatico. E a me, ecco, è piaciuto scrivere questa cosa. Nell'ultimo capitolo, dicevo, parlo interamente in dialetto eugubino.
Grande.
Ho fatto ovviamente spurgare quello che io conoscevo, così per sentito dire, da persone del posto, e perché aveva un suo significato nell'equilibrio della storia. E in pratica questo ragazzo che parte da Gubbio nel 1820 forma una specie di Buddenbrock, tanto per spiegarmi, cioè tutta una genia di 22-23 personaggi che io passo in rassegna durante il libro, sì, anche perché il libro è ponderoso, e arriva fino ai nostri giorni.
Cavolo, quindi è anche un po' un viaggio nel tempo.
È un viaggio nel tempo. Perché questo? Perché Gubbio nei secoli trascorsi ha prodotto qualcosa di veramente notevole, dicevo, le tavole ugubine,
sì,
Federico da Montefeltro, il barocco, però in fondo nell'Ottocento che cosa ha prodotto Gubbio? Niente, è entrata in una fase involutiva come tutta l'Umbria, ma forse tutta lo stato della Chiesa, oppressa da questo potere un po' così, come si può dire?
È meglio forte.
Direi, non voglio sbilanciarmi, sì, perché sì, siamo in diretta. E, E quindi dà origine a questa genia di personaggi che chi più o chi meno ha fatto la storia dell'America, allora, in piccolo. E poi ecco, all'ultimo capitolo c'è una sorpresa che qui non svelo, perché sennò quei quattro che si sono decisi a comprarlo il libro.
Ma se vuoi più di quattro, eh? Chiedo, però guardatemi quando ritorni, mi porti.
Ma io non ci ho pensato, perché
ma tanto tornerai e quindi
sì,
me lo porti.
Figurati, ma
però, musicalità fa, no? Perché
sì,
musicalità
tra l'altro anche gli esperimenti linguistici, in realtà, nel mio caso, perché io ho una poesia scritta in francese. Beh, perché io ho vissuto 2 anni in Francia e questa poesia mi è proprio venuta in mente in francese, perché poi quando uno inizia a vivere molto tempo in un paese, io sognavo in francese, insomma, e infatti la traduzione in italiano che l'ho fatta io, secondo me non è bella come l'originale in francese, però tradurre è sempre un po' tradire il testo di partenza.
Sì, perché non è originale, no?
Esatto, cioè come diceva Pasquali, Giorgio Pasquali, insomma, il famoso filologo. E poi io anche ho provato a scrivere una poesia in dialetto perugino, io poi non so come sia venuta, perché ammetto che per me il perugino è una lingua, diciamo, di non è la mia lingua, nel senso che ormai la mia generazione parla soprattutto italiano, è più mio nonno che parlava perugino.
Però è importante,
quindi,
idea,
e io l'ho voluta recuperare.
Beh, è importante ricordare i dialetti,
perché rivitalizza l'italiano.
Assolutamente.
Purtroppo l'italiano, ma non voglio interrompere.
No, no, vabbè, prego, possiamo intervenire. E, no, comunque questa cosa della perdita delle parole è un fenomeno generale, non è soltanto un fenomeno, io credo, italiano, e anche di altri paesi.
Però a me interessa questo.
No, capito? Certo.
L'inglese è già di suo una lingua orribile, fatta di sintesi.
Sentiamo
estrema,
tutti gli inglesi che ci ascoltano questo.
L'ideale sarebbe l'antico greco o anche il tedesco.
Ho trovato le mani italiano perché non so quanti conoscono l'italiano preciso, ed è ben importante anche conoscere i dialetti, no? Perché il dialetto fa parte anche dialetto del mondo dell'italiano.
L'Italia in realtà è dialettale, cioè
appunto,
l'Italia acquista lingua italiana molto tardi.
No, per quello
ci sono paesi che l'hanno acquisita molto prima.
Sì, sì.
Quindi sono persone che hanno fatto. E poi noi umbri non tanto, ma alcune regioni italiane
hanno
una tradizione che in casa parlano tranquillamente
assolutamente
in dialetto, e poi parlano italiano quando parlano con noi da umbri. Io sono perugino al 300%. Quindi il problema è che c'è una lingua che si mischia.
Sì, sì.
Cioè è troppo vicina all'italiano.
Però se non si parla italiano, poi
e quindi hai problemi a non troncare i verbi, non troncare. Questa è la realtà.
Assolutamente.
Con dei dialetti come il sardo, talmente diversi anche proprio come struttura dall'italiano, è chiaro che in casa parlerai sardo, poi se devi parlare con persone, col turista, certo, parli italiano.
Ma è un fraintendimento, credo, piemontese, se non si offendono i piemontesi.
Noi salutiamo per
i sabaudi, no? Ah, perché okay, incentivando l'uso del dialetto si pensava a quel tempo, no? Si favoriva la diaspora. E questo invece non è vero, perché ci sono delle parole dialettali che per tradurle in italiano ci vuole una perifrasi.
Tu pensa?
Perché sì, il dialetto con una parola è fulminante.
Sì, sì,
capisci subito quello che stai dicendo. Mentre per l'italiano bisogna usare aggettivi, avverbi, circonlocuzioni, che in effetti. Quindi io.
Oppure parole che ti obbligano a cercare il vocabolario.
Ah, non c'è,
e quello è un altro problema, perché è
certo,
lì.
È certo.
Poi dimmi, ragazzi, oggi ma che vocabolario, non so quanto utilizzano,
no.
Altro.
600 verbi.
C'è Wikipedia,
sì, basta sfogliare, c'è Wikipedia, però è bello sfogliare a volte il vocabolario e scoprire, no, la storia delle parole, no,
certo,
l'etimologia,
appunto. È stato uno dei primi libri medievali, l'etimologia di Pier Lombardo.
Infatti, andiamo con la musica, poi torniamo, vediamo che parlate di scrittura, mentre uscio da caro amico ti scrivo, perché scrive è sempre bello, no? Quando si scrive poesia, un testo musicale o no, un altro testo, scrive è bello ed è utile, soprattutto
una lettera come quella, che è la speranza.
E poi Lucio Dai, insomma, è un po' famoso, tra virgolette, fa poco.
No, poco.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità.
L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno un ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve passasse in un istante. Vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Scrivete ragazzi, agli amici, a chi volete, anche a voi se si scrivete, perché è bello scrivere. Dai, ci ricorda con Calmi di scrivere una canzone meravigliosa di un cantautore fantastico. Allora, ritorno ai nostri scrittori. Agnese, vuoi leggere una poesia? Te va?
Sì, certo. Io, senti, visto che abbiamo parlato dell'Umbria, me leggerei una che è proprio dedicata alla terra.
Vai pure.
Guarda, posso fare una piccola premessa velocissima?
Fai come vuoi.
Questa, cioè, comunque la poesia nasce un po' da tutto, poi nasce anche dall'attualità, no? Anche sì. Soprattutto dall'attualità, forse, delle volte. E questa mi è venuta in mente dopo l'inondazione che c'è stata in Emilia Romagna nel 2023.
Ah, ok. Quindi, infatti, che qua, vediamo che ancora purtroppo in alcune parti dopo l'inondazione ancora si deve...
Scherzi.
Aspettano, no? I soldi per la ricostruzione, come si dice.
No, io poi ho vissuto... Ho studiato a Bologna, quindi sento anche proprio...
Sì, sì.
Però lì mi è venuto in mente quanto il legame con la nostra terra è importante, quanto all'improvviso, insomma, rischiamo di perdere anche i paesaggi, no? Comunque il mondo che noi siamo abituati a vedere ogni giorno. E in quel periodo giravano anche molte poesie di poeti romagnoli e emiliani che dedicavano delle poesie. E in qualche modo, sai, i versi entrano sempre in risonanza. E quindi mi ha veramente ispirato. Quindi la vicenda... di cronaca, insomma.
Ah, una poesia,
vai. Speriamo che è nato qualcosa di bello, insomma.
Vai, vai, sicuramente, vai.
Sono nata nella terra delle dolci colline, povera sorella di quell'altra, ancor più famosa. È un cuore verde pulsante, è una terra dimentica e dimenticata. È selvaggia come una puledra, la mia terra. E, al contempo, diffidente, irsuta. Là v'è la dolce spiga del grano, i campi sterminati di papaveri, le forti acque del Nera che si getta nel Tevere in un abbraccio. Là vi sono i suoi laghi, il Trasimeno, figlio della pioggia, e quello di Corbara, che in un lembo per poco non cinge Orvieto e il suo bel duomo. È selvaggia la mia terra, e quando le sono lontana, in me eco di quegli infiniti orizzonti, di quei campi a perdita d'occhio, ondulati come i mari che non ha, delle sue cittadelle arruccate, dei monasteri, degli eremi che accolgono pellegrini e passanti sulle sue strade. È terra di salumi e pane senza sale, che un tempo ci ribellammo alle tasse, quella volta fummo sanguigni e ancora oggi ne tramandiamo il segno. È selvaggia la mia terra, nascosta tra monti e parchi naturali. È terra di contadini, terra di santi, è patria di artisti, di filosofi della pace. E qui, proprio qui, nacque la nostra poesia, con colui che per primo cantò il sole, la luna, e a lui tutti rese, fratelli e sorelle. Ecco, io sono nata qui, quasi al centro del centro, sotto l'occhio amorevole della Quercia. Sono cresciuta, altre terre m'hanno nutrita, accudita, guidata, ma sempre nella memoria porto con me il silenzio della mia terra.
Bravo, complimenti. Un commento a parte di Mico e Massimo, che ne pensate?
Beh, sono domande che non si fanno.
No, ne pensate, no, quando ho fatto una domanda tipo, quando si andate a parlare, no?
No,
no, che mi sono sbagliato,
come tipo, distruggere in diretta.
No, no, come ti vedo, ma che sensazione ti dava mentre sentivi leggere questa poesia?
Ma io ero più concentrato, per esempio, sulle emotività, sulla sua emotività. Cioè, sentivi che stava recitando una poesia che sentiva profondamente.
È molto descrittiva.
Però era la cosa, a parte il contenuto, no?
Sì, sì.
Cioè l'analisi delle cose.
L'aspetto emotivo.
Dell'Umbria, esatto. Però era l'aspetto emotivo quello bello.
Assolutamente. Cioè,
l'aspetto emotivo che sentivi, che la stava sentendo, che era una cosa che
era tua.
Voleva dire. Cioè.
Ma guarda, diverse persone mi hanno detto che sono delle poesie molto descrittive. Questo
è bello.
E io sono contenta. Cioè, comunque, nella complessità della parola, mi è stato detto che sono poesie che arrivano. Quindi, insomma, questo mi fa piacere. Abbastanza immediato.
L'importante,
diciamo,
è capito che tu lo senti emotivamente. Tanto le poesie sono quello. Cioè, emotivamente le senti molto forte tu, perché sennò è come se. Non è che puoi mentire di fronte a una persona, cioè leggi una cosa che tu la senti.
Io quello che posso dire è che c'è dentro tanta cura, anche perché penso che tutti sappiamo quanto la scrittura, insomma, richieda tempo, richieda attenzione, richieda cura, quanto si sta anche
solo
su...
Questo lo sai solo tu, però, cioè solo l'autore. No, voglio dire, quello che permane, che transita...
Poco fa, dice, no?
L'entrare in sintonia. Qui, per esempio, a me, se posso dirlo,
vai.
Mi è piaciuta molto questa interazione con la propria terra d'origine, cioè lei quasi che è figlia della madre terra umbra, e questo è fondamentale, è un ricorso storico che noi dovremmo sollecitare. Qui c'è un maestro, non so se il professore maestro
di chitarra,
chitarra. Comunque anche la musica è una delle come si dice, delle priorità dell'animo dell'uomo.
Se da musicista, sai, ma per me neanche, è proprio la musica,
ovviamente.
Io per me è lì,
ma ecco, ricordare la tradizione, il legame,
appunto,
con la propria terra, questo è fondamentale. E la poesia deve fare questo, più che la prosa, devo dire, proprio perché nell'equilibrio di un verso è racchiuso un mondo che difficilmente uno scrittore di prosa riesce poi a confinare in una riga, no? C'è bisogno di pagine e pagine. E questo è molto bello.
C'è molta profondità.
L'Umbria,
cioè,
l'Umbria poi è terra di contadini.
Sì.
Il problema è che quando morirà l'ultimo contadino finisce l'umanità. Questo è il problema.
Eh sì, hai ragione.
Questo è il problema.
Però c'è anche, per fortuna, vedo un ritorno alla terra. C'è anche di...
Tu sei ottimista.
Beh, nel senso, io cerco di vedere, insomma, quelli che sono i lati belli. No?
Beh, se ritornerà alla terra, sicuramente non con le caratteristiche di quello che era negli anni 30,
certo.
40, 50, 60, è chiaro.
Beh,
che
diverso, è chiaro.
Ovviamente il ragazzo che si mette a fare qualcosa in campagna lo fa anche perché vuole ottenere reddito, no? Quindi
è
difficile trovare una persona che si metta lì con l'ortino. Io c'avevo il nonno della moglie mia che era proprio era un contadino che stava a padrone e che c'era tutto, cioè te posso raccontare 100.000 aneddoti, però io in quella maniera non ci vorrei vivere.
È una vita faticosa.
Sei esautorato, cioè se tu non sei capace, non sei padrone di seminare il grano, perché l'Unione Europea te lo vieta e ti dice guarda che in quel campo ci devi mettere le cellule fotovoltaiche.
Oppure paleoliche, tempo fa dicevo
le
che
paleoliche. Quanto ti diamo le sovvenzioni?
Su una un mare.
Questo è un problema magari di natura politica che però ha una ricaduta drammatica sull'esistenza umana.
Però per fortuna ci sono state proteste, insomma io...
uno deve dare sempre il colpo di qua al cerchio alla botte, perché poi in realtà è accaduto anche che negli anni passati molte persone che avevano una azienda agricola magari hanno piantato le nocciole perché c'erano i soldi della comunità europea, ha levato le nocciole per togliere la vigna, poi ha rimesso la vigna, poi ha messo i nel senso, capito, ci vuole secondo me una cultura una cultura globale, una persona che pensa che quando fai una cosa non deve rimanere per te, deve rimanere per i tuoi figli per i nipoti, quindi quello che fai lo costruisci per un futuro che tu non vedrai. L'idea è questa, è la cosa più lontana della nostra epoca che non ce l'abbiamo, l'idea di poter costruire una cattedrale, che ne so, la Sagrada Famiglia, la pensi e sai che morirai prima che sarà finita, quello è un grande gesto d'amore per l'umanità.
Potrei far notare una cosa, è bellissimo come... E questo è il potere dell'arte, nel senso, io non ho visto niente di tutto questo, magari nei miei versi, e loro però riescono... Cioè, come per fortuna un'opera d'arte non è mai solo di chi scrive, nel momento in cui si consegna, per fortuna, insomma.
I poeti e i folli, diceva Platone, sono l'anima dell'uomo. La follia della poesia
È un po' di follia si vuole.
Certamente.
Giornale a tuo arrivo, qui vedo, no? Diviso in argomento, categorie, non so se
categorie.
Sulla poesia, inizio, sull'amore, sulla morte. Tempo, spazio, umano e divino su poeta.
E i ringraziamenti.
Finali.
Però guarda, si può leggere tranquillamente dalla fine all'inizio.
Sì, sì, no, adesso, cioè, ma come senso... cosa, ma poi sì. E si può trovare in tutte le librerie, giusto?
Sì, allora, si può ordinare dal sito della casa editrice, però c'è anche nelle grandi distribuzioni come Amazon, IBS, per esempio, e nelle librerie si può ordinare, sì. Quindi.
Già pensato al prossimo libro oppure ancora?
Ho in mente delle cose.
Quindi va avanti.
Sono in cantiere. Perfetto. Adesso mi sto dedicando a questo, nel senso, perché poi un libro mi piacerebbe anche, insomma, sto organizzando anche degli eventi magari in cui mi piacerebbe far incontrare anche più tipologie di arte, per esempio la poesia, l'arte terapia, la poesia, la fotografia. Sto organizzando.
Sentiamoci, perché insomma ne parleremo poi.
Volentieri.
Se sei d'accordo. Mico, vuoi leggere il tuo libro? Ce l'hai?
Sì, sì.
Vai.
Se no Bertoni mi uccideva.
Sapete come la scherzo.
Adesso verrà registrato in diretta.
No,
verrà
la Diegos. Bertoni, ma si parla come scherzo. Bertoni. Che titolo di libro è?
Allora, la chitarra, tanto per rimanere nel mio, nel mio lavoro.
Ambito.
Allora, cosa cerco nel cerchio chiuso rotondo di una chitarra? Un'esplosione. Tenere vibrazioni appena nate si consumano in breve vita. Il dito, la vibrazione, la corda, trepida amante in attesa e mi accoglie, dolce e tremula, a tutto è disposta. Come Fenice la magia dei suoni nasce e si consuma.
Bello, breve però molto, anche bello, molto profondo. Ti fa capire come anche vedere che te è qualcosa di tuo, di che, no, che ti appartiene.
Sì, sì, certo.
Da quanto tempo era... hai questi suoni la chitarra?
Da quando c'ho 13 anni, c'ho 66,
mia.
Quindi è
diventato ormai una vita, sì.
Sì, sì. E poi niente, la chitarra, la musica è un grande interesse, perché da insegnante la cosa migliore che puoi fare è quando vedi che aiuti qualcuno, non quello super capace, ma quello che ha difficoltà. Allora è quella la cosa bella. L'insegnante, la sfida è quella. La sfida è quando prendi un ragazzino, un bambino o un adulto e l'aiuti a avvicinarsi alla musica. Quando vedi che quando la persona ti dice ho suonato la chitarra, sono rimasto mezz'ora a casa da solo, non ho acceso il televisore, non ho acceso il computer perché mi sono divertito a fare le canzoni, hai raggiunto il risultato, l'hai un po' staccato da un meccanismo, no? Quindi quella è la cosa più importante. Poi la scrittura mi accompagnerà sempre, ma penso che la gente che scrive, scrive sempre. Cioè io mi ricordo l'avevo scritto da quando ho 15 anni.
Però dopo, come un talento va coltivato, perché sennò rimane soltanto rimane la qualità. Però.
Sì, ma non è, capito, la mia idea è questa, mi è capitato questa cosa dei libri, ne ho fatti altri due dei racconti, uno sempre con Bertoni e uno con altro editore prima. Però non è una priorità, la priorità per me rimane la musica. Però perché no? Li faccio, mi piace, cioè non tante pretese. Poi, per esempio, condivido fino a un certo punto parlo dei testi delle canzoni. Ci sono testi delle canzoni, se tu li vedi gli originali, che sono stati rielaborati all'infinito, ma ci sono testi come Margherita Ricocciante, che è bellissimo, che l'ha fatto chiuso. Mm-hmm. Quindi non è detto che una poesia o un testo di canzone abbia bisogno per forza di un grande lavoro, eh.
Questo no. Per esempio, la poesia che hai letto adesso è una delle poche del libro che io l'ho rimaneggiata pochissimo.
E altre hai maneggiate di più.
Sì, questa è nata per quasi perfetta.
Però capito, nei testi, sì, Margherita, io mi ricordo che ho visto il manoscritto, e il manoscritto di Margherita ha sostituito una parola. Quindi vuol dire che è venuto tutto
naturale.
Sì, tutto ma ci naturale. Sono quelle volte ci che c'è. Cioè...
Oppure leggevo Yes dei Beatles. Quando lui racconta che l'ha sognato, ha sognato e si è svegliato la mattina dicendo: io questo brano non so chi l'ha fatto, io penso di non averlo fatto io, sentendo tutti i Beatles, e hanno detto: guarda che questo non esiste, e lui l'ha fatto. All'inizio non aveva parole da mettere, quindi ha messo delle strofe qualsiasi, semplicemente perché ritmicamente ritornava il suono,
la bellezza delle arte, mistero anche, no?
E leggevo che Paul McCartney era contrario alla parola Yesterday, gli sembrava troppo banale.
Tu pensa, ragazzi,
all'ultimo, non trovandone un'altra, hanno deciso di iniziare Yesterday.
Che cazzo di meraviglioso.
Sì, però vedi che,
sì, come fanno per caso, no? Sì, sì.
È l'ideale della perfezione, no? Cioè, se vedi i manoscritti di Leopardi, che sono corretti, sì, ma non sono un cimitero di correzioni, esatto. Perché l'idea della perfezione era già dentro. Come Mozart, che scriveva le sinfonie senza una sbavatura, buttava giù tutto, era già composto lì. E che ognuno di noi ha un'idea della perfezione strana, quindi sua, individuale. Ecco,
magari la rielaborazione è partita prima a livello intellettuale, tu rielabori il momento che sei sul foglio, è già in testa, dentro, no? Invece sul foglio ti serve anche come una sorta di canovaccio, no? Dove tu lavori, allora hai bisogno di buttare a getto l'idea, perché poi lavori intorno all'idea. Quindi ci sono i modi, sono tanti. La creatività è come siamo diversi fisicamente, la creatività si comporta diversamente.
Assolutamente. Ma se invece ritorno a te, tu questo settimo libro che hai scritto, mi dicevi, no? Settimo.
Sì. Ti ripeto, io ho sempre scritto. L'ultimo libro che sto scrivendo adesso è un libro di aforismi per i miei nipoti.
Bello.
Che non pubblicherò, ma li stampo di mia iniziativa per loro, dedicato a loro. Sono 1000 aforismi che io faccio. Questa è una delle mie passioni segrete da tanto tempo: concentrare un grosso pensiero in pochissime parole, no?
Perché la sua cosa è utile a qualcuno che vuole bene.
Appunto. Poi con i miei nipoti, perché ecco, ho una nipote di 10 anni e uno di 5, che vivono questa precarietà di cui io dicevo, a parte come si dice, la dittatura del telefonino,
sì, dai social,
o dei cartoni animati, ma c'è poi anche la scuola che non funziona. Io adesso non voglio aprire
è Pasqua, siamo
in
buoni
diretta, perché se no vabbè, quei 4 che ci ascoltano invece... Però ecco, le nuove generazioni,
e poi ti ho fatto domanda sull'italiano,
la poetessa qui ci ha detto: ma in fondo riguarda un po' tutti. E io lo so, ma il comune mezzo gaudio, ma mica lo so se
non è sicuramente rassicurante.
Che noi abbiamo una tradizione da svolgere.
Eh sì.
Conservare non vuol dire mettere in frigorifero, in cassaforte.
Vuol dire anche tramandare.
Assolutamente.
Vuol dire usare.
È una forza, è un conato.
Come sì, assolutamente.
Pilota, no? E quindi io mi ribello al fluire normale, ma il mondo va così, no? Il mondo va come lo dobbiamo mandare.
Ti ho pienamente ragione, assolutamente. Andiamo con la musica, con un'altra canzone, perché adesso lo sentiamo il premio, ovviamente un po' come anche un viaggio mano a mano di Nino Gaetano, perché penso che
come si scrive
un libro o a chitarra, sì. No? Andare...
Io amo molto la musica classica, ma va bene comunque.
Dopo, se poi mi insieme,
la musica mi piace tutta. Le parole.
Yesterday lo mettiamo, dopo mi dice anche una canzone della musica classica.
Questo, questo in testa sempre di
Rino Gaetano era
complicato. Poi mi dice anche un pezzo della musica classica, se vuoi lo metto.
Ma questo, questo è il testo sempre di Cocciante.
Sì, sì.
Ah, ah sì,
e sì, il testo di Cocciante.
Sì, sì, sì. E poi metteva Yesterday perché
era insomma, di rottura, sì, sì, mi ricordo. Sì, sì. Ai miei tempi, poverino, è morto.
Sì, sì, ha un altro grande cantatore. A favore. Massi, scusa, ti ho interrotto, ma i tempi da dieta sono tornati indietro.
Non sono abituato.
Sono qui per un problema perché è uno scambio di opinioni in società di, e sulla musica di oggi, diciamo così, senza la sua dentanza in particolare. fai tutte le poesie che hai scritto, no, su questo libro. Ce n'è una che ti appresenta, oltre a quella che ci hai detto sulla taglia Luigi, un'altra ti appresenta, che appresenta Agnese a 200%.
Ma guarda, io direi che
tu o tutte,
nel senso, sì, ci ho messo talmente tanta tu considera che sono, io ho fatto una cernita fra quello che scrivo, io scrivo da quando ho 9 anni.
Partiamo
già, la prima l'ho scritta allora, però diciamo che sono ripartita dai 18 e ho fatto una cernita. Allora, un'altra che mi piace molto, vai, è questa. Allora, anche questa io direi che è nata da un fatto di cronaca, della morte di Simone Gauthier, che era praticamente un ragazzo che era andato a fare un'escursione nel Cilento. È stato un fatto di cronaca di un po' di anni fa, che era caduto in una scarpata e lì era suscitata tutta la polemica che i soccorsi non erano
arrivati. Forse me lo ricordo.
Però non è tanto, nella poesia non emerge il fatto di cronaca in sé, la polemica
sui soccorsi.
No, è perché io vivevo in Francia in quel periodo e quindi ero un'italiana in Francia, lui era un francese in Italia. E pochi giorni prima, proprio che accadde questo fatto, vivevo in montagna, quindi stavo facendo un'escursione. Ho fatto insomma un percorso abbastanza pericoloso e ho rischiato effettivamente io stessa di cadere in una scarpata e di rimanerci, insomma. Quindi non lo so, quando è successo questo fatto di lui in Italia, avevamo la stessa identica età, mi ha colpito tantissimo, nel senso è stata proprio una cosa, avevo sentito il bisogno appunto di scrivere questa cosa.
Beh, come un episodio, no? Un po' nasce, no?
Certo, e tra l'altro anche questa ha scritta un'altra delle poche che è quasi di getto.
Vai.
Dai. Il ragazzo francese volò giù, con ali invisibili sul dorso, Icaro moderno che forse anelava il sole, o forse inconsapevole Orfeo che intraprese la via della terra e della terra più non seppe separarsi. No, tanto forse l'amava. Ora l'accarezzano le foglie, letto del suo letto immortale, e dall'alto osservano i salici il suo eterno simulacro. È ribello, ragazzo del quale altro non so che il nome e l'età. 27, i tuoi anni, i miei anni, gli stessi concentrici cerchi d'un tronco reciso troppo presto per te, mentre io ancora innalzo fronte alla vita. Il Cilento di te si innamorò e ti rapì per sempre. Ora tu stesso sei mare, cielo capovolto, alghe, pesci, conchiglie, echi lontani di gabbiani, dove il sole infinite volte ripete se stesso, dove si perde il mare e al suono d'ogni umano passaggio le sirene cantano.
Bello, complimenti. Bello perché c'è sia, ma capito, 27, come hai detto, no? Questo
sì.
Non è un nome, ma è metà, è una parte della vita. Poi questo porto nato a bello, no? Dove parli di conchiglie e gabbiani, no? Quindi ti rende bene anche idea, ti, no? Sembra proprio, no? Così, e andare in questo pezzo di...
Sì, di
natura, non so come, quindi bello, complimenti.
Sì, c'è anche chiaramente qualche riferimento classico, vedi le sirene, insomma, però guarda, anche questa è proprio nata di pancia, sì, perché anche vedere la foto di questo ragazzo sul giornale, in qualche modo ho sentito proprio sì, la mia vicinanza a questa persona, ecco. Poi ripeto, nella poesia non c'è niente di quella che è stata poi la vicenda, la cronaca, e c'è semplicemente la consapevolezza che potevo esserci io al suo posto.
Assoluta, quello che ti ha anche in quel momento dato. Massi, al di fuori del libro per i tuoi, di cui hai per i tuoi nipoti, prima, ma c'è un libro a cui sta pensando di scrivere prossimamente?
Sì, ne ho buttati giù un paio, ma stanno lì. Io penso che in questo è un momento di riflessione.
Ah, ok.
Scrivere i libri per me è un impegno a parte full time, proprio tutto il giorno, ma poi c'è il lavoro di ricerca,
eh sì.
Quello è fondamentale, per cui Sempre ce n'ho un libro che riguarda un po' la zona del Trasimeno, ma la storia sempre.
Bello.
Perché nel Trasimeno, adesso c'è qui la nostra amica Agnese che è di Passignano.
Adottiva però.
Adottiva. Vabbè, è ricca di storia.
Assolutamente.
Di Tuoro, la battaglia di Annibale. Ecco, questo il mio intento nei miei libri è proprio quello di cercare di risvegliare e magari anche di far incuriosire la gente di queste parti, perché un po' sì, c'è l'incultura e l'ignoranza dovuta ad altre priorità che questi hanno, però c'è anche molta volontà dell'umbro di conformarsi. Sì, sì. Al mainstream, come si dice, cioè a come va il mondo adesso.
La cosa è dominante adesso.
Si preferisce parlare due o tre parole d'inglese e dimenticarsi il dialetto, si preferisce, che ne so, andare in discoteca piuttosto che dentro un museo, ma anche un museo dell'arte contadina, sì, sì, per esempio. Ecco, e qui la politica dovrebbe aiutare un pochino,
perché
sì, puntiamo sul turismo, ma il turismo comporta anche altre
forme di...
sì, no, va bene l'enogastronomia, però il turismo vuol dire una riscoperta delle origini.
Anche sapere.
Appunto, e quindi ecco, questa è un po' la mia missione che nei miei libri che ho cercato di buttare giù, ma non lo faccio con l'intento di vendere copie. No,
ti aspetto al prossimo...
Sono ricco di famiglia. però...
Mi è piaciuta la...
Però ecco, che almeno la gente lo legga,
certo,
questo
certo,
è il problema.
Certo.
E io, tanto è vero che ne ho comprati un po' per regalarle ai miei amici, io gli dico, io te lo regalo il libro, però lo devi leggere, dopo ti interrogo. Cioè, non è
per questo, avere... è giusto.
Sì, no, fai bene, fai bene.
Puntano le porte o le finestre con i libri, no? È uno spreco. Anche per fare onore a Bertoni, che tra quelli che io conosco,
lo ringrazio di qua perché fa un lavoro
di parecchi, di piccoli,
assolutamente
è un come si dice, un mecenate,
assolutamente,
assolutamente.
Adesso ti fai una battuta, complimenti, mi fa un lavoro di diffusione,
è quello che io penso, e direi così.
Ok, ascolta, dove si può trovare l'ultimo che hai scritto?
Si trova da Bertoni, si trova in tutte le librerie, si trova su Amazon, si trova su IBS.
Dove vuoi?
Ce ne sono rimaste tre copie, se uno non c'ha i soldi mi telefona.
La prossima
te lo
io te la prendo.
Ma guarda che la prossima volta che passo, siete un po' fuori mano.
Tanto ritornerai, mi porti
te lo porto, okay. Luca, te lo porto. Basta, però lo leggo.
Poi mi interroga. Contatti tuoi per chi volesse scriverti.
Si può dire l'email?
Sì, vai.
Però ce l'ho maxcapax@gmail.com.
Perfetto. Agnese, hai tu i contatti per chi vuoi?
Ma guarda, io sono più social, diciamo, e quindi mi si può trovare tranquillamente su Facebook, su Instagram. Allora, io mi si trova sia come Agnese Panicale, sia avevo un tempo un nickname che mi sono affezionata, che è Agne se ti pare.
Beh,
come sai, Pirandello,
sì,
così
sì.
È. E non l'ho più cambiato, mi ci sono affezionata.
Mi piace come nickname. Ti aspetto, grazie, in bocca al lupo.
Grazie.
Buona Pasqua e continua a scrivere, mi raccomando.
Volentieri.
Non ti fermai a questo libro, continua, mi raccomando. Mirko, grazie anche a te. Domanda:
a te.
Prossimo libro, già hai pensato? Oppure la scrivo, oppure dici anche tu un attimo, mi fermo?
No, adesso abbiamo in mente con Bertoni, dobbiamo fare un altro spettacolo, abbiamo deciso.
Ok.
Che si chiamerà O Vita da Bar, o Veniamo al Bar, non mi ricordo. E quindi dobbiamo scrivere un monologo come quello con Libro Sisio, con un attore di Roma.
Ok.
Allora, quindi penso che faccio quello.
Ci sentiamo per questo spettacolo, se
certo,
ti va a ritornare.
Certo, no.
Contatti tuoi per chi volesse.
Facebook, Instagram, Mirko Bonucci, tanto come musicista mi trovi.
Perfetto, i tuoi si possono anche
sì,
i tuoi.
Sì, come esattamente Bertoni li distribuisce nello stesso
perfetto
modo. Quindi.
Va bene, quindi grazie ancora, ti
grazie
aspetto in bocca al lupo.
Grazie,
ragazzi,
grazie.
Vi auguro ai miei ospiti, a tutti coloro che ci hanno ascoltato. E auguri di buona Pasqua, mangiate poco, non scherzo, mangiate, perché se si mangia tutte le feste quando si mangia.
Esatto, la dieta si inizia domani.
Beh, forse martedì, meglio, domani è Pasqua.
Martedì.
Lunedì è Pasquetta, forse magari martedì, poi non lo so, da lunedì un po' da qua giù, sì, forse esagerate. Buona Pasqua, ragazzi, buona Pasquetta con me, ci sentiamo sotto prossimo con Siamo a Futta, con altre storie, con gli altri ragazzi, Nicola, Romeo, Giacomo e Eva, ci sentiamo invece, vi aspetto lunedì 8 con quei lunedì con altre storie belle da raccontare. Vi asso con una canzone meravigliosa, perché parliamo dei Beats di Yesterday, la sentiamo, che canzone stupenda, e facciamo anche un salto indietro nel tempo. Sì. È buono fare ed è utile fare i salti indietro nel tempo. Ancora auguri, buona Pasqua a tutti quanti, fate i bravi, buon weekend, buone feste, noi ci sentiamo fra una settimana con Siamo a Furta. A presto, ciao ragazzi.